pregando il Salmo ottavo, sì, il Salmo ottavo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la Tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la Tua potenza contro i Tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il Tuo cielo, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che Tu hai fissate.
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna.
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sottolineo quella domanda centrale, una domanda trepidante e stupita. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Questa sera ci fermeremo con questa domanda del Salmo: che cos'è, chi è l'uomo perché tu te ne ricordi? L'hai fatto poco meno degli angeli. E per sé il testo masoretico dice: l'hai fatto poco meno di un Dio, cioè l'hai fatto un Dio. Che cos'è quest'uomo? E prima di iniziare la lettura del testo, ricordiamo che le prossime volte, prima di Pasqua, e per preparazione più immediata alla Pasqua, che è il passaggio dalla morte alla vita, e tratteremo il tema, ed è fondamentale, della Pasqua, la morte e la vita, e sarà trattato non soltanto da noi, ma sarà trattato anche sotto altri aspetti. Ci sarà una signora, un psichiatra analista, che tratterà l'aspetto dell'elaborazione della vita e della morte, e poi vedremo la volta successiva come Gesù stesso ha vissuto la sua morte come dono della vita. E questo ci servirà per prepararci alla Pasqua più immediatamente, perché siamo molto lontani da quel testo, ci manca qualche anno per arrivarci, siamo al Natale, se no arriveremo a Pasqua col Natale. E anche questa sera vediamo una scena di nascita che anticipa il Natale di Gesù. E se avete notato, finora il Vangelo di Luca ha avuto due annunci di nascite finora al centro: la nascita del Battista e la nascita di Gesù. E ora due racconti di nascita. E la nascita è il grande avvenimento che è capitato a tutti noi ed è il motivo per cui siamo qui. È quell'accadimento assoluto che ci fa cadere fuori dal nulla, fuori dalla madre, ed esistere. E capire questo accadimento, capire perché siamo al mondo, capire che cos'è l'uomo, ecco, viene raccontato attraverso le scene della nascita già. Perché la nascita è la natura. Come uno nasce, così vive. E allora vediamo la scena della nascita del Battista, che ci istruisce sul senso del nascere, cioè dell'inizio della vita, del principio della vita, come si interpreta la vita. E poi uno, siccome vive il resto dei suoi giorni, vive il tipo di vita che ha. E anzi, e prima di entrare nel testo, no, ve leggiamo il testo prima.
Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, 57-66. Ora per Elisabetta si compì il tempo di partorire e generò un figlio. E udirono i vicini e i suoi parenti che il Signore aveva fatto grande la sua misericordia con lei e gioivano con lei. E avvenne nel giorno ottavo, vennero per circoncidere il bambino e lo volevano chiamare col nome di suo padre, Zaccaria. E rispondendo sua madre disse, no, ma sarà chiamato Giovanni. E dissero a lei, non c'è alcuno della tua parentela che si chiami con un nome così. Ora chiedevano con cenni a suo padre come avrebbe voluto che fosse chiamato. E chiesta una tavoletta, scrisse dicendo, Giovanni è il suo nome. E si stupirono tutti. Ora all'improvviso si aprì la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. E ci fu timore su tutti i loro vicini. E in tutta la montagna della Giudea si discorreva di tutte queste parole e quanti udivano le posero nel loro cuore dicendo «Che mai sarà questo bambino?» E infatti la mano del Signore era con lui.
Ecco, come vedete la prima parte è una scena di nascita vista da parte della madre di Elisabetta, e quindi vedremo il mistero della vita visto da parte di chi dà la vita, della donna, e dopo 8 giorni il mistero del nome. Il nome vuol dire la persona nella sua unicità irrepetibile, ecco, quel nome dato dal padre. E il problema della nascita, cioè del perché veniamo al mondo e che senso ha la nascita, è l'unico problema che abbiamo. Cosa vuol dire nascere? L'interpretazione che dai del tuo nascere, del tuo venire al mondo, è l'interpretazione che dai del senso della tua vita. Poi il nome, gli vogliono dare un nome tutti gli astanti, e invece Elisabetta dice no, non è questo il suo nome. Ognuno di noi esiste perché è chiamato a un nome, l'uomo in relazione, è come è chiamato. Ora noi abbiamo un nome unico che viene da Dio, che ci dice la nostra identità profonda, e stiamo a vedere un po' questi due temi. E prima di entrare nel tema, volevo dire una cosa. Il Vangelo comincia con 2 annunci di nascita e poi continua con 2 racconti di nascita. In cosa consiste la nascita? Ecco. Se voi notate, c'è un comando fondamentale nella Genesi che viene prima di ogni altro comando. Il comando di mangiare di tutte le piante, cioè di vivere di tutto, e il comando di trasmettere la vita. Cioè il comando fondamentale è quello della vita. E si dice di ogni animale che è creato secondo la sua specie e quindi si propaga secondo la sua specie. Dell'uomo invece non si dice così. Si dice che Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Che domini sui pesci, che domini su tutto il creato. Cioè l'uomo è fatto alla fine del creato perché rappresenti il senso della creazione. E qual è il senso della creazione? Portare tutto il creato a immagine e somiglianza di Dio. E come fa l'uomo a portare il creato a immagine e somiglianza di Dio? Lo fa come ogni altro animale, trasmettendo la vita, ma in modo radicalmente diverso. Dio lo creò maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza li creò. Cioè l'uomo è il punto d'arrivo del creato, perché la sua generazione, il suo nascere, la sua nascita, la sua origine, sta che cosa? Qualcosa di divino. L'amore tra maschio e femmina. E quest'amore è il sigillo divino del creato. E l'uomo allora è quello che mediante l'amore fa sì che tutto ciò che è al mondo ritorni in Dio attraverso l'amore. E la vita dell'uomo non è semplicemente un dato biologico, come tutti gli altri secondo la sua specie. La vita dell'uomo è un trasmettere la specie di Dio, di quel Dio che è amore. E allora il comando della vita, che Dio dice all'uomo: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominatela, cioè fate come ho fatto io sulla terra. E cosa ha fatto Dio sulla terra? È stato colui che ha dato la vita per amore a tutti, che ama tutte le creature. E l'uomo allora è il liturgo del creato che, trasmettendo la vita attraverso l'amore, fa sì che tutto sulla terra serva alla vita per l'amore, e quindi che Dio sia presente sulla terra. E allora la nascita dell'uomo è la celebrazione fondamentale del Dio amore. E adesso possiamo vedere il testo più da vicino, nei due aspetti, quelli della nascita e quello del nome.
Ora per Elisabetta si compì il tempo di partorire e generò un figlio.
Ecco, e la scena ovviamente della nascita è vista dalla parte di Elisabetta. È per Elisabetta che avviene questo. Sta lei al principio della vita. E ciò che accade a Elisabetta non è semplicemente così un caso che capita 9 mesi dopo un altro caso. Si compì, è un compimento. Ecco, non è che l'uomo nasce per caso, che viene dal nulla e quindi torna al nulla e tutta la vita è un vapore che svanisce, coroniamoci di rose finché possiamo, poi già tutto è nulla. No, la vita è un compimento di un disegno di Dio. Come il Battista fu preannunciato, ogni nascita è un preannuncio, Dio ha un disegno su di noi. Anzi, come dice, io ti ho disegnato sul palmo della mia mano. Non esistevano le fotografie, allora si poteva disegnare sulla mano, così ce l'avevi sempre lì pronta.
Questa espressione è molto bella, se volete, ecco, da Isaia 49, 16.
Dal grembo di mia madre tu hai detto il mio nome. Ancora prima che io nascessi tu mi conoscevi. Ancora Isaia. E Salmo 139 dice: tu mi hai tessuto nel grembo di mia madre, cioè mi sei più madre di mia madre. Ai tuoi occhi sono un prodigio, perché Dio mi vede con l'occhio della madre. Ecco, capire che il nostro nascere è il compimento di un disegno di amore vuol dire una cosa ben precisa, vuol dire che la mia vita viene dall'amore. Quella è la sua sorgente, e la sua sorgente è anche ciò che contiene, insomma. Se la mia sorgente è il veleno, è la morte, è il nulla, o è l'odio, o è semplicemente chissà che cosa, la mia vita sarà o l'uno o l'altro chissà che cosa. Se invece al suo principio c'è questo disegno di amore, che mi ha pensato, mi ha curato, mi ha tessuto, tutti i miei giorni erano contati ancora prima che ne esistesse uno, sono scritti nel tuo libro, e non solo i giorni prima, ma anche poi tutte le tue lacrime, le mie lacrime nell'oltretuo raccogli. Cioè, nulla è perso dell'uomo, è tutto visto, e previsto e amato e accolto o perdonato da Dio. E vedere la nascita così vuol dire vedere la persona in un modo diverso. E questa nascita avviene per Elisabetta che si compie. Il tempo del partorire e generò un figlio. Ecco, credo che io qui potrei tacere, molte donne tra voi sanno molto meglio di me cosa voglia dire generare un figlio. Ecco, è l'esperienza eterna di Dio che genera il figlio, che è altro da sé, eppure è tutto da sé. Ed è l'esperienza più divina che esista. Ed è vista appunto dalla parte di Elisabetta. E quando uno diventa padre o madre, e penso che capisca un po' chi è Dio. E Dio vede tutti noi con lo sguardo della madre e del padre. E allora uno, vedendo il figlio, capisce anche che lui stesso è figlio. Perché nel figlio vede quel bisogno fondamentale che costituisce l'uomo come tale, il bisogno di essere amato, di essere accudito, di essere accolto. Questo è il figlio. Nessuno si è fatto da sé, nessuno si ama da sé, nessuno esiste da sé. Esiste in quanto amato e accolto. E allora nel figlio uno vede la sua natura di uomo, siamo tutti figli, se no non esistiamo. E lo vede per esperienza, perché ama così il figlio, se no non esiste. Lo accoglie, se no non esiste. E contemporaneamente fa l'esperienza di Dio. Dio è uno che ama e accoglie così. Per questo è il principio di vita, per questo c'è il comando di dare la vita. La qualità di vita è questa. E contemporaneamente uno, vedendo il figlio, si sente madre e padre, cioè diventa come Dio. Perché? Perché si sente capace di accogliere, di amare, di donare, di perdonare come Dio. Quindi è un'esperienza divina totalizzante quella del figlio, se vissuta debitamente, che è l'esperienza che ciascuno fa, perché nessuno di noi è padre e madre, siamo tutti figli. Vedendo il figlio si può capirla. Gesù stesso ha scelto solo di essere figlio, non è né padre né madre. Quindi uno lo può fare lo stesso questa esperienza. È l'esperienza fondante l'essere uomo. E il peccato di Adamo fu non accettare di essere figlio. Non conoscere il suo vero nome, che è essere amato dal padre. Allora si inventò un altro nome lui. Di diventare lui come Dio e farsi da sé, indipendentemente dal padre e dalla madre, ed è l'origine di tutti i mali. Ecco, allora questa esperienza di Elisabetta, per lei si compie la promessa. La promessa di partorire e dare alla luce il figlio. E allora vedere la generazione, che è un fatto che tutti abbiamo sperimentato come termine di generazione, è ciò che ci fa esistere l'essere figlio. Ecco, lo si comprende nel figlio. Pensando qui ci sarebbero molte cose da dire, ma le vedremo anche andando più avanti, perché poi tutto il Vangelo di Luca sarà l'esperienza del figlio che, siccome conosce il padre, si fa fratello di tutti, perché l'essere figlio vuol dire in concreto saper vivere da fratello e riconoscere il padre unico, non credersi dei padri eterni o delle madri. Tra l'altro anche Elisabetta, e vedremo poi col nome, chi genera sa che il figlio non è suo, mica l'ha fatto lei, la prima che è generato Eva, ha avuto un figlio e lo chiamò Caino, che vuol dire ho acquistato, cioè è una cosa che mi è capitata, non era mia, l'ho comprato da Dio. Ecco, ma è bello che ognuno di noi intenda l'essere nate in questo termine. Allora la vita davvero ha senso, perché ha un principio, ha una bellezza, ha una bontà originaria, e poi tutta la vita non sarà altro che realizzare questa bellezza, questa bontà originaria. Se invece il principio è che sono derivato da una scimmia, può darsi benissimo, se tutto va bene diventerò uno scimmione, devo onorare le mie origini. No? È meglio essere figli di Dio, che poi deriviamo dalla scimmia o dal fango fa poca differenza. C'è capire che l'uomo è materia, quindi davvero animale come tutti gli animali, ma meno che animale, anche vegetale, molti non superano la vita vegetativa, e non solo animale, spesso anche pietra e duro come la terra, eppure tutto questo è animato da un amore, da uno spirito, da una forma che è quella stessa di Dio e del suo amore per noi. E questo vuol dire capire la grandezza dell'uomo, che è stato creato al sesto giorno come colui che capisce, dà il nome a tutte le cose, come Dio dà il nome, fa esistere tutte le cose e dà alle cose il suo significato, il suo fine, che è quello di celebrare l'amore e la vita. E se non fa questo, non fa altro che distruggere la creazione, come vediamo che si fa abbondantemente quando uno non si considera figlio, non considera gli altri fratelli, si considera padre eterno, padrone del mondo, distrugge sé, distrugge gli altri. Quindi questo primo versetto in cui la nascita è vista come compimento non è secondaria per capire chi è l'uomo.
E udirono i vicini e i suoi parenti che il Signore aveva fatto grande la sua misericordia con lei e gioivano con lei.
Andiamo più veloce se no non finiamo il brano, ma e anche chi sta vicino ascolta, i vicini e i parenti, e come leggono la nascita? Leggono la nascita come un fatto straordinario. Il Signore ha fatto grande la sua misericordia con lei. Cioè ogni nascita è un espandersi della tenerezza di Dio nell'universo, attraverso di lei, di questa donna. E ogni nascita è un aspetto di questa tenerezza di Dio che si espande su tutta la creazione, e gioivano con lei, e questo è frutto di gioia, non solo per lei, non solo per il figlio, ma per chiunque ascolta e vede questo.
Sottolineo questa comprensione, questo rendersi conto come proprio motivo poi, radice di gioia. E avvenne nel giorno ottavo, vennero per circoncidere il bambino e lo volevano chiamare col nome di suo padre, Zaccaria.
Ecco, e qui si pone il problema del nome. Innanzitutto, appunto, stiamo parlando del figlio di Zaccaria e di Elisabetta, che noi tutti conosciamo come Giovanni Battista, e il Battista è presentato in tutti e quattro i Vangeli come il prototipo dell'uomo, è quell'uomo che è promesso, è quell'uomo che perché ogni vita è una promessa di Dio, è quell'uomo che viene al mondo e che viene al mondo realizzando la promessa di Dio che è l'attesa di libertà e di giustizia, è quell'uomo aperto al più grande che viene dopo di lui, aperto all'infinito. È quell'uomo che ha già incontrato il Signore quando era nel ventre di sua madre. È quell'uomo che lo precede nel cammino per preparargli un popolo ben disposto. Cioè è il prototipo di quell'uomo disposto ad accogliere il Signore. A differenza di Adamo, che dopo essere stato creato, Dio la sera era venuto per passeggiare e incontrarlo, gli chiede Adamo dove sei? Adamo si era nascosto da Dio. Questo invece è il primo uomo ben disposto e che prepara un popolo ben disposto ad accogliere il Signore che viene a visitarci. Quindi è il prototipo dell'uomo che è colui che è davanti a Dio. E l'uomo è centrico, cioè il suo centro è fuori di sé, è attesa sempre del più grande, fino all'infinito. E tutta la sua storia è intrecciata con quella del Figlio di Dio che forma un'unica storia. Praticamente il Battista segue Gesù precedendolo di un passo addirittura. Quindi addirittura lui si definisce, chi sei tu, il Cristo? No. Il profeta? No. Ma chi sei? Io sono voce. Voce di chi? Della parola. È la più bella definizione dell'uomo, è voce. Senza voce non c'è la parola, e la parola è Dio. È colui che dà corpo a Dio attraverso la parola di cui lui è voce, e lui ascolta questa parola. E l'uomo è l'ascoltatore della parola e diventa la parola che ascolta. E il Battista è la voce di questa parola, che per primo ascolta. E allora si pone il problema del nome. Il nome, ce lo dicono sempre gli altri, nessuno si è nominato da sé. Abbiamo ricevuto la vita dalla madre. Se nessuna madre ci accoglieva, almeno in affitto, in prestito, che non so, oggi ci sono molti modi, o in provetta, non saremmo esistiti. Ecco, così non esisteremmo se non ci fosse qualcuno che ci chiama per nome. Il nome è la nostra identità, siamo noi. E chi siamo noi? Siamo come gli altri ci chiamano. E come ci chiamano gli altri? Secondo i nomi che ci sono nella nostra famiglia. Volevano chiamare col nome di suo padre Zaccaria. Ognuno tende a ripetere la storia che c'è dietro le sue spalle. Ecco, tutti noi abbiamo un nome ereditato che non è il nostro nome. E c'è un nome nascosto che è la nostra identità, che non è quello che ci danno gli altri. È un nome più profondo e nel Battista, nel figlio di Zaccaria, vedremo qual è il nome. Il nome è quel che dice l'altro, ma soprattutto l'altro. Qual è il mio nome davanti a Dio, la mia identità? Nel Battista viene detto quello che direi quel nome comune che abbiamo ciascuno di noi, che è quasi il nostro cognome. Come abbiamo avuto un cognome comune dopo Adamo? Dopo Adamo di chi siamo diventati figli? Perché il cognome è il patronimico, figlio di Bar. Ecco, invece che figlio di Dio eravamo figli del serpente dopo Adamo. Perché uno diventa figlio della parola che ascolta. Figlio dell'ira, pensava un Dio irato. Figli della colpa, figli della paura, figli del terrore, figli della morte. Tutto quel che volete. È il nome comune che abbiamo avuto dopo aver creduto alla menzogna che ci ha ucciso la nostra identità di figli di Dio. In Giovanni ritorniamo a avere questa nostra identità proprio nel nome.
E rispondendo sua madre disse, no, no, non Zaccaria, ma sarà chiamato Giovanni. Dissero lei, non c'è alcuno della tua parentela che si chiami con un nome così.
Notate, è la madre che dice il nome del figlio stavolta, per un motivo, che il marito è muto, se no tocca al marito dare il nome. Ecco, e cosa c'è sotto questo? Il marito dà il nome come la mamma dà la vita. Ecco, forse è una cosa che si va un po' perdendo, ma e la vita, ecco, c'è la vita biologica animale, d'accordo, è uguale per l'uomo come per ogni animale. C'è un'altra vita che la madre trasmette, che non è come quella dell'animale, ed è quella parte di vita che trasmette anche il padre, perché di fatto poi non può trasmettere molto altro, che è la vita della parola. che non di solo latte vive il bambino, ma di ogni parola che esce dalla bocca della madre. Cioè, il figlio vive della relazione che stabilisci con lui. Con lui come lui, col suo nome diverso da te. Cioè, il figlio non è un appendice della madre o del padre. In genere il figlio era considerato nella cultura antica un appendice della madre, la quale era un appendice del padre. La donna era possesso dell'uomo e il figlio era, e il padre decideva cosa fare del figlio. Ecco, invece nella tradizione biblica il padre è colui che dà il nome, cioè che dà la parola, e la parola cos'è? È la relazione con Dio. Quando si dice trasmettere la parola, vuol dire trasmettere la Torah, la parola di Dio. Cioè far capire al piccolo che lui è figlio di Dio, e quando raggiunge, lo vedremo nel capitolo secondo, i 13 anni, è libero, uguale a suo padre, non è più considerato figlio di suo padre, ma bar mitzvah, figlio della parola, uguale al padre. E questo fonda la fraternità tra tutti gli uomini, perché ha scoperto chi è il padre. E allora gli dicono, si chiamerà Giovanni. Ecco, Giovanni cosa vuol dire? Questa parola, Johann, l'abbiamo già trovata, vuol dire grazia di Dio. È la stessa parola del saluto dell'angelo a Maria, il Kaire, rallegrati, gioisci. Cioè c'è sotto la parola grazia, che vuol dire grazia, bontà, bellezza, dono, amore, gratuità. Il vero nome dell'uomo, di ciascuno di noi, è esattamente la bellezza dell'amore di Dio per me, che mi è donato gratuitamente. Questo è il nome, se no è una disgrazia vivere. Questa è la mia identità, la mia bellezza, la mia grandezza. L'amore infinito che il Padre ha per me, questo è il nome. Ed è Lui che mi chiama così. Ed è quel nome che mi verrà rivelato, come dice l'Apocalisse, alla fine a ciascuno di noi verrà rivelato su un sassolino bianco il suo nome segreto, che sarà la conoscenza infinita di quest'amore che da sempre mi ha amato e ha pensato, me come me. E il paradiso sarà gioire di me come me, perché io come io sono l'amore che lui ha per me. E quindi la partecipazione piena all'amore di Dio attraverso la mia identità così amata e riconosciuto come amore e grazia sua. Quindi è importante questo nome. E fino a quando uno non scopre questo nome, e non scopre la sua identità e la va mendicando dagli altri. E non è il nome che ha mio padre, nessuno della mia parentela. È quel nome che mi fa parente di Dio direttamente, che appunto è grazia, bontà, è misericordia, è bellezza. Questo è il nome.
Sì, non c'è alcuno della tua parentela, proprio come dire che c'è il superamento, c'è, è la rivelazione di una parentela più profonda, cioè una parentela con Dio, Giovanni. Ora chiedevano con cenni a suo padre come avrebbe voluto che fosse chiamato, e chiesta una tavoletta scrisse dicendo: Giovanni è il suo nome, e si stupirono tutti.
Nel racconto precedente si diceva che Giovanni restò muto, aveva chiesto un segno, Zaccaria scusate. Aveva chiesto un segno all'angelo Gabriele di verità della sua promessa, e Gabriele gli disse: ecco il segno, resterai muto fino a quando si compirà ciò che ho detto. Ora sappiamo che non solo era muto, ma anche sordo, perché gli parlano con cenni. E chi non ascolta chi non crede alla promessa, è sordo alla promessa, diventa muto, cioè non sa che come esprimersi. Quindi Zaccaria, che è muto rappresenta esattamente l'uomo che non può dir nulla, non può comunicare perché ha nulla da dire, perché? Perché non ha ascoltato la promessa. E voglio dire, chi non ha ascoltato la promessa della vita, dell'amore, della grazia, della bontà di Dio e non legge se stesso così, cosa vuoi che dica della vita? Non dirà altro che egoismo, odio e morte, cioè nulla. Perché il mutismo vuol dire la morte. Voi provate a stare con uno e a parlargli e l'altro resta muto, uccide anche voi. Il miglior modo per uccidere una persona è non rispondergli, no? Se tagli la relazione, non la consideri persona. Quella persona non gli parla più, vuol dire ucciderla. Quindi se uno taglia la parola con Dio, uccide se stesso, non sa più che senso ha lui, se non crede alla parola, come ha fatto Adamo, non crede all'amore di Dio, crede alla parola del serpente che dice che Dio è cattivo, taglia la relazione col padre, con la parola del padre, non sa più chi è lui. E se non sa più chi è lui, non sa più neanche cosa esprimere. Esprimerà confusione, vuoto, nulla e morte. Questo è il senso dell'essere muto. Però può ancora scrivere, dice, l'angelo mi ha detto, Giovanni è il suo nome. Cioè, grazie a Dio ci è conservata la scrittura, la parola, la promessa, anche se non abbiamo creduto, la promessa rimane e si compie lo stesso. Perché la vita l'ha fatta Dio, non riusciamo a distruggerla. Perché anche se io non voglio essere figlio di Dio, Dio mi è padre lo stesso e non può rinunciare a essermi padre. E non può rinunciare all'amore che ha per me. Anche se io faccio di tutto per andarci contro, il poveretto non sa che fare, ma mi rispetta e mi ama, se non un po' di più. E questo attesta appunto la scrittura, che non è altro che la storia dell'infedeltà costante dell'uomo a Dio e del suo popolo a Dio e di tutti noi a Dio, e la fedeltà crescente di Dio all'uomo. Allora anche Zaccaria vuol dire si ricorda, Dio si ricorda di Dio e della sua promessa e può scrivere su una tavoletta Giovanni è il suo nome.
Si può scrivere perché effettivamente sordo alla parola è incapace di comunicazione con gli altri, è incapace di parole. Ora all'improvviso si aprì la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio, e ci fu timore su tutti i loro vicini, e in tutta la montagna della Giudea si discorreva di tutte queste parole, e quanti udivano le posero nel loro cuore, dicendo, che mai sarà questo bambino? E infatti la mano del Signore era con lui.
All'improvviso si aprì la sua bocca. Avendo ascoltato la parola, avendone visto il compimento, finalmente si apre la bocca e la può esprimere. E cosa esprime? Finalmente la sua lingua si scioglie e parla benedicendo Dio. Dice bene di Dio che dà il bene. Ci fermeremo la volta prossima sul canto di Zaccaria, di benedizione, che il senso della nostra vita è proprio questa benedizione. Dio dà ogni bene, è il senso della creazione. L'uomo capisce che tutto è segno dell'amore di Dio e benedice, quindi riporta a Dio, tramite la sua parola, tutta la creazione, e tutta la creazione è salvata dalla benedizione dell'uomo, che tutto riconosce come dono, come amore, e tutto comincia a vivere come dono, amore e benedizione. Se non lo riconosce come amore, dono e benedizione, lo vive come egoismo, possesso e maledizione e distruzione. Quindi l'uomo posto al sesto giorno è colui che porta tutto il creato alla divinizzazione, al settimo giorno, mediante la benedizione, o cerca di distruggere tutto il creato portandolo alla maledizione. Quello che facciamo abbondantemente, ma è già previsto nel conto. E la storia di Caino viene subito dopo, la torre di Babele viene subito dopo, e tutte le storie del diluvio dopo, eppure Dio è sempre fedele e vuol riportare l'uomo alla pienezza di vita, e alla fine Dio la vince. Questo è appunto il Vangelo.
Sulla benedizione mi sento di dire qualcosa, come dire, ecco, la benedizione più ancora che bella, direi, è vitale. La benedizione fa bene alla vita, perché fa capire la vita. E dico anche che non è necessario capire prima per poi benedire, anzi direi che benedicendo e ringraziando prima si capisce poi. E credo che fa bene benedire di tutto, ringraziare di tutto. Come dice Paolo, di tutto fate Eucaristia, perché tutto è grazia.
Tra l'altro su questo, no? Di tutto fate Eucaristia, proprio l'uomo è il liturgo del creato che fa Eucaristia di tutto. E facendo Eucaristia di tutto, tutto diventa davvero divino sulla terra, grazie alla parola dell'uomo che fa Eucaristia. Dico una cosa banale che piacerà a chi ama gli animali. Ecco, un teologo, Zizulas, dice che anche il vostro cane, il vostro gatto, al quale voi avete voluto bene e che avete considerato come un dono di Dio, come tutto, come il pane, come il vino, come la vita, tutto ciò che consideri come dono di Dio viene riportato a Dio e ritrovi in Dio in pienezza, cioè diventa Eucaristia. Per cui l'Eucaristia è la salvezza del creato e ritroveremo tutto ciò che è stato eucaristico in pienezza di vita. Tutto ciò che non è eucaristico è morte, è possesso, è chiusura, è luogo di lotta, di invidia, di uccisione. Tutto ciò che è eucaristia invece è salvato definitivamente perché è riportato in Dio, anche i cani e i gatti.
Salmo 36.
A maggior ragione le persone, anche quelle che mandiamo a farsi benedire magari.
Salmo 36 dice: uomini e bestie tu salvi, Signore. Versetto 7, se volete.
Quindi c'è speranza per tutti. E allora concludendo, ci fu timore su tutti i loro vicini, cioè è quel timore di chi scopre qualcosa di infinitamente bello, e questa parola circola in tutta la Giudea e questa parola giunge anche a noi oggi. E quanti udivano queste parole se le posero nel loro cuore. Anche noi abbiamo udito queste parole sul significato della nascita, sul significato del nome, senso della mia vita, qual è il mio nome, che poniamole anche noi nel nostro cuore queste parole. Che sarà mai questo bambino? Che saremo mai noi se poniamo nel cuore queste parole? Perché queste parole poi sono per noi. E infatti la mano del Signore era con lui. Ricordate quando Gabriele diede la definizione di Dio a Maria? Giuisci, piena di grazia, il Signore con te. Ecco, come con te, così con lui e anche così con te. Ecco, tenete presente anche una cosa. A questa scena è presente Maria, ovviamente. Lo si dice prima, che è andata lì e si è fermata 3 mesi. Maria che ha appena cantato il Magnificat, ha cantato e ha danzato di gioia davanti a Dio, ecco che questo canto, questa danza diventa servizio alla vita di Elisabetta e Maria assiste a questa nascita. A questa nascita dell'uomo, prototipo dell'uomo che attende, e Maria è lì con colui che è atteso, che assiste a questa nascita. Ed è proprio questi 3 mesi di parentela e di vicinanza stretta tra il Battista e Gesù sono determinanti, si saranno visti altre volte, prima dei 30 anni. Però sono quei 3 mesi in cui si sono riconosciuti già nel seno della loro madre. Bene, per questa sera ci possiamo fermare qui e rileggiamo il testo proprio contemplando il senso della nascita come compimento, è il nostro vero nome, il nome vero di ogni uomo. Ecco, allora cos'è l'uomo? Hai fatto poco meno di un Dio.
Prima di suggerire dei testi di approfondimento, dico proprio brevissimo che, ecco, è importante quando si è udito, quando si è capito qualcosa, quando si è sperimentato qualcosa, il fatto di coltivare anche delle domande. Sì, domande che sono radicate più che nella mente, forse nel cuore. Posero nel loro cuore, che hanno udito, domandando che sarà mai questo bambino. È utile domandarsi, ecco, interrogare ciò che sperimentiamo, ciò che avviene, ciò che veniamo comprendendo, il Signore ci fa capire. Dunque, testi, alcuni testi, sì, beh, il Salmo 8 che abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 127 e il Salmo 139 sono stati citati. Poi citazioni sulle nascite, Genesi capitolo 1, 26-31, Genesi capitolo 4, 1-2, Caino è stato citato, la nascita di Caino, Genesi 21, 1-7, la nascita di Isacco, Genesi 22, 1-19, il sacrificio di Isacco, la vera nascita di Isacco, Genesi 25, 19, 28, Giacobbe ed Esaù. Genesi 29, 31, 30, 24, i 12 figli di Giacobbe. Esaù 2, 1, 19, Samuele. Poi due testi già citati da Isaia 43, 1, 7. E poi l'Apocalisse 2,17, il nome che sarà dato sulla pietra che viene consegnata. Sostiamo qui.
No, volevo chiedere se si può ripetere un po' il concetto del tema della nascita, perché c'erano troppe cose da scrivere, non sono riuscita, mi dispiace.
Basta viverne alcune, Sì.
Sì, e credo un po' i testi che abbiamo dato.
Aspetta, prima ho detto Esodo, cioè invece che Esodo ho detto Esaù, ma evidentemente
era un lapsus perché
la nascita di Mosè. Va bene, scusami.
E fanno capire un po' il mistero della nascita, e va inquadrato il mistero della nascita alla luce di Genesi 1, dove il primo comando che Dio fa all'uomo è: dopo aver detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, dice crescete, moltiplicatevi e dominate la terra, cioè siate i signori, siate il Signore sulla terra, cioè il comando della vita, di propagare la vita, di propagare la vita a immagine e somiglianza del Signore, di essere come il Signore sulla terra. E com'è che diventiamo il Signore sulla terra? Esattamente vivendo, non come ogni animale e ogni seme, anche vegetale, che ha la vita secondo la sua specie, ma noi siamo della specie di Dio, immagine e somiglianza di Dio, proprio in quanto amore, in quanto relazione, di cui maschio e femmina rappresenta il segno, dove il limite radicale è vissuto non come rivalità, ma come luogo di comunione e di amore. Allora l'uomo è chiamato a vivere la vita come segno di amore, questo la vive limitato perché siamo limitati, non abbiamo deliri di onnipotenza, dove i nostri limiti, compreso quello originario che diventa fonte della vita, tutti i nostri limiti diventano luogo di comunione, di vita e di amore. E alla luce di questo poi nasce il figlio. Poi il secondo discorso è cosa vede uno nel figlio. Ecco, e provate a vedere in fondo, perché lo vediamo tutti come la madre vede il figlio, anche se non siamo padri e madri. È come vediamo noi stessi un bambino. Ecco. Così vede noi Dio e lì facciamo l'esperienza più profonda del nostro io, che è l'essere figlio. Perché tutti noi esistiamo perché siamo amati e accolti. Se non siamo né amati né accolti non esistiamo. Quindi l'esperienza è l'essere figlio. E poi abbiamo l'esperienza anche di Dio, che è colui che ama e accoglie, perché il bambino istintivamente tutti lo amiamo e lo accogliamo. Non siamo competitivi col bambino, o se lo siamo in fondo sarebbe bene farci curare. E allora è un luogo di esperienza divina proprio.
È una domanda molto, molto stupida, però la faccio lo stesso. Per cortesia, come si fa a fare Eucaristia di tutta la nostra vita nella quotidianità, proprio nella quotidianità, nella nostra vita? Grazie.
A parte la domanda è così stupida che Paolo dice bisogna fare Eucaristia sempre, 24 ore al giorno, e di ogni cosa. Quindi esattamente Paolo rispondeva a questa domanda perché è sostanziale, che bisogna fare Eucaristia sempre, in ogni tempo e in ogni cosa. Cosa vuol dire fare Eucaristia sempre? Vuol dire vivere ogni tempo e ogni realtà come luogo positivo di incontro e di vita, se no ogni tempo, ogni realtà è vissuto come luogo di conflitto e di morte. Per esempio, il nascere, se vissuto in questi termini come compimento, ecco che fai Eucaristia del nascere. Se invece è vissuto il nascere come un debito da pagare o come colpa o come non so che, un venire dal nulla, va bene, è una disgrazia essere nati. Così il cibo, ogni cosa che facciamo, o è luogo di Eucaristia, cioè ringrazio Dio di quella circostanza, di quell'incontro, di quella persona, di quell'azione, e allora la vivo nell'amore ed è positiva, oppure quell'incontro, quella persona, quella circostanza, le vivo come luogo di possesso e mio, di dominio, di potere, cioè di morte. Per cui in ogni cosa bisogna fare Eucaristia, in ogni relazione. O la relazione eucaristica, cioè è un bene dare da una parte e un benedire dall'altra, oppure è un maledire da una parte e un dare male dall'altra. Non c'è alternativa, in fondo. E l'Eucaristia è vita, è benedizione, è benedazione, e l'altra è morte e maledizione. Non so se è chiaro un po'.
Ogni situazione, come ogni tempo, qualcuno ha detto, è gravido di eternità. Cioè è contenuta la possibilità, il dono di ciò che è eterno. Ogni situazione, ogni tempo.
Il vero problema, credo che sia non il fatto o la convinzione che Dio ci ha, ma il problema è di sapere se noi amiamo Dio. Mi sembra molto più difficile, perché è un po' troppo grande, è un po' troppo inafferrabile, è un po' troppo lontano. E comunque la vita dell'uomo consiste proprio in questo. Il pastore errante nell'Asia, che diceva a me la vita è male, non ce l'aveva con Dio, ce l'aveva con se stesso, ma a se stesso rendeva conto quello che per lui la sua vita è.
Sì, è molto bello, anche la poesia a se stesso è bella in questo senso, e credo che sono esperienze che tutti abbiamo di una vita come maledizione, e probabilmente il punto di partenza è una vita come maledizione di fatto, e come la vita diventi benedizione è davvero un cammino che ognuno di noi è chiamato a fare. Cioè non è automatico, voglio dire. Sì. E tra l'altro credo sotto c'è qualcosa anche che ci precede e fa capire anche l'importanza del padre e della madre. In fondo uno intende la vita secondo l'esperienza che ne ha avuto. Se ha avuto un'esperienza infelice di maledizione, la intende come maledizione. E allora è più lungo il cammino e ha bisogno di esperienze positive per riportare la vita a benedizione. E anche il senso dello stare insieme nella comunità cristiana è proprio la guarigione della maledizione, perché si instaurano rapporti fraterni e nella fraternità uno capisce il padre e la madre, che tutti vorremmo aver avuto, ma nessuno ha mai avuto in modo perfetto. E però sono segno, sacramento di questa realtà che tutti ci portiamo dentro. E forse anche la maledizione della vita, come appunto viene fuori in quella poesia del Leopardi, o anche a se stesso, ancora più radicale, forse sta a indicare il desiderio, come Giobbe in fondo, no? Il desiderio profondo che ha l'uomo che la vita sia benedizione, se no non può vivere proprio.
Mi permetto di fare una piccola aggiunta, perché 2-3 sere fa, prima di spegnere la luce, ho letto proprio questa poesia. E arrivato lì ho sentito, vabbè, non ho pudore, cioè ho sentito una specie di compassione, una simpatia per questa persona che dice: a me la vita è male. E sì, mi spiaceva, perché in effetti, vabbè, chiaro, soffriva, soffre, un sacco di gente soffre, capita a tutti di soffrire, e però forse anche in questa osservazione, in questa esclamazione, c'è una specie di implicito appello a che non sia vero così, cioè si desidera che sia diversa la vita. E credo che questa è un'invocazione, una specie di invocazione. Proprio, no, l'ho ricordato perché proprio 2-3 sere fa mi è successo, non lo faccio di solito, ecco. Però mi è capitato tra mano e ho letto questa poesia.
Giù in fondo a sinistra c'è una mano alzata.
Ecco, io volevo sapere questo, se noi siamo chiamati a fare Eucaristia anche nei momenti difficili, in cui non ci sembra che ci sia nulla da ringraziare. Nel senso, mi ha colpito molto prima quando Filippo diceva a volte benedicendo che poi si capisce, e mi veniva un po' in mente, non so se c'entra, i fioretti di San Francesco, che proprio mentre diceva Vera Letizia, proprio nel momento in cui intorno la situazione sembrerebbe invece innervosente o comunque di dolore, ecco. Volevo sapere, può essere proprio anche il modo giusto di porsi, ovviamente in una sincerità del cuore, ecco, nel senso che se uno sta male è giusto forse che urli e basta, ecco, ma può essere giusto cercare di fare Eucaristia anche quando non si capisce, perché si fa memoria che comunque tutto è nelle mani di Dio e che quindi in qualche modo riuscirà a volgere al bene anche questa cosa strana in cui uno si può trovare.
E credo che abbia risposto, rispondo indirettamente. E dopo l'ultima cena, nei sinottici, si dice che Gesù e i discepoli uscirono cantando l'inno, no? L'inno è il grande Hallel, che è il Salmo 136, il quale Salmo comincia a descrivere tutta la storia dalla creazione fino al momento presente, ripetendo: perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Cioè, tutto ciò che c'è, la creazione, tutto ciò che accade, la storia, anche le cose che non capisco, o re di Basan, cosa c'entra? Boh, perché eterna è la sua misericordia. Quella persona che ho incontrato oggi che mi ha scocciato, perché eterna è la sua misericordia. Fino al presente, dove si dice: dal cibo a ogni vivente, cioè io oggi vivo, perché vivo? Perché eterna è la sua misericordia. Allora capire il perché di ogni cosa, tutte le cose buone hanno un perché, e il suo amore per me, la sua misericordia infinita, e le cose cattive sono il luogo dove esercita misericordia, e sono chiamato a esercitare misericordia anch'io, a diventare come Dio. E tra l'altro noi di cosa facciamo Eucaristia nell'Eucaristia? Di cosa ringraziamo? E ringraziamo del male peggiore che abbiamo fatto. Abbiamo ucciso il Cristo, il Figlio di Dio. Ringraziamo anche del male peggiore della storia, perché è stato il luogo dove Lui ci ha rivelato il bene maggiore, ci ha rivelato io sono, Dio, l'amore, l'eterna misericordia, proprio nel male, per cui possiamo fare Eucaristia di tutto, ed è il riscatto del creato l'Eucaristia. Dette in altre parole, e ritornando ad Adamo, cosa ha fatto Adamo? Non ha fatto Eucaristia, cioè era fatto simile a Dio, era come Dio. Bastava che ringraziasse, amasse il Padre, amasse sé come figlio, questa è l'Eucaristia ed è la vita. Invece cosa ha voluto fare? Non fare Eucaristia, cioè possedere ciò che è donato, che vuol dire distruggerlo. Cioè il contrario dell'Eucaristia, Eucaristia vuol dire ringraziare l'altro, per cui ogni cosa è mediazione dell'amore dell'altro, allora in ogni cosa vedo il volto dell'altro. Il non fare Eucaristia vuol dire possedere la cosa staccandola dall'altro, la cosa diventa il mio feticcio, il mio idolo, il senso della mia vita, mi reifico in quella cosa e mi distruggo in quella cosa e litigo per quella cosa e mi annullo in quella. Quindi proprio il fare Eucaristia mi salva la realtà mia, delle cose e del Padre. Quindi è già salvezza, la salvezza è l'Eucaristia. È l'unico atteggiamento possibile di vita. Pensate se, per esempio, io, invece di intendere la mia nascita come dono di amore, e quindi dico grazie, dovessi pagare la mia nascita a mia madre e tutte le ore che ha speso per me, e le notti, e le fatiche, e gli affanni, e la vita. Cosa faccio? Mi sparo subito. Per restituire la vita? No, la vita è un dono, se ringrazio la vivo in pienezza, se no cosa la vivo? Come? Per restituirla, per pagarla? Devo scontare tutta la vita la colpa di essere nato? Se non è Eucaristia è così.
Mi ha colpito il fatto che Eva abbia detto di suo figlio l'ho acquistato, cioè lei ha fatto l'esperienza di generarlo, però sentiva di averlo invece ereditato, non lo so. Ecco, nello stesso tempo in effetti i figli sono il motivo della rigenerazione, possono dare un barlume di quello che è questa relazione di Dio con noi, proprio quello è il punto. E comunque stasera mi ha colpito Eva che abbia detto così, è dentro alla cosa però ne è fuori.
Anche a me colpì questa storia di Eva, ho acquistato un figlio, perché in dialetto bresciano avere un figlio si dice comprare un fiol. Ma cosa vorrà dire comprare? Dove andate a comprarlo? E vuol dire che non è suo, ci ha messo però del suo per averlo, ma è l'esperienza, cioè, credo che è l'esperienza del trasmettere la vita, che certo che è tuo, l'ho comprato quindi è tuo, però non è tuo, cioè è qualcosa di strano, un'esperienza divina dove ci metti del tuo ma ti accorgi che è più grande di te, che poi siamo noi così.
In extremis, scorrono già i titoli di coda.
Un personaggio del secolo scorso disse che se i cristiani fossero quel che dicono di essere avrebbero un'altra faccia, nel senso appunto più gioiosa, più...
Era uno nato due secoli fa e morto nel secolo scorso, hai ragione.
Allora, mi chiedo, ma cioè, è possibile che la fatica del vivere quotidiano, il fatto che a volte quando, non so, si lavora, si studia, le giornate passano tutte uguali a se stesse, sembriamo a volte degli automi, come appunto messi in un ingranaggio, cioè tutta questa appunto fatica del vivere sia superiore, cioè superi la gioia che comunque dovremmo provare, visto che siamo consapevoli di certe cose. E poi una domanda personale, volevo sapere proprio una sua esperienza, se nell'episodio dell'incendio di Villa Pizzone, che comunque è una cosa negativa, nel senso, ha fatto Eucaristia in quel momento, nel senso, cosa, come ha reagito? Grazie.
Ho fatto bene a citare questo episodio, perché così ricordiamo che, sì, 13 di settembre, no, di agosto.
Di agosto. No, settembre. Oh.
No, riusciamo più. Di 3 anni fa è successo. Abbiamo celebrato però lo stesso giorno, da basso, lì sotto la pianta, abbiamo celebrato l'Eucaristia, proprio, anche realmente, sacramentalmente. Va bene, dici tu. Vai.
Sì, la prima domanda, e credo, più vado avanti più capisco che in fondo l'uomo è libero di scegliere l'interpretazione che dà della realtà, poi vive quella, cerca la migliore, che ti fa bene. E in noi c'è fin dal principio l'interpretazione divina, di vita, di apertura, di desiderio, e l'interpretazione della paura, della chiusura, dell'odio e della morte. Abbiamo davanti a noi appunto la via della vita e della morte, dipende dalla parola che noi accettiamo. E l'uomo è l'unico responsabile, cioè capace di rispondere alla parola, per questo ha l'intelligenza, ha la libertà. È una libertà molto condizionata da tante paure, però ci si accorge che nel fondo del cuore ogni uomo desidera la felicità e la vita. E anche quando si spare, perché dice non ne posso più, vorrei vivere meglio, alla fine, no? Quindi c'è sotto questo desiderio di felicità che è costitutivo dell'uomo. E allora bisogna dare corpo a questa felicità attraverso gli oggetti, la vita, le parole. E ti spiego. Due persone possono fare la stessa vita, identica. Lavora ognuno un pezzo di terra, supponi. O fa il suo lavoro. Uno è felicissimo, chissà perché, e l'altro è infelicissimo, chissà perché. Eppure fanno le stesse cose. Perché noi facciamo consistere forse la felicità credendo che se faccio un'altra cosa, no, non è quella la felicità, è un'altra cosa. È lo sguardo di amore che hai su di te e sugli altri e sulle cose che fai. E allora ti rende felice anche far nulla, è la cosa più bella. La felicità di esistere. Che alla fine sarà la vita eterna, bisogna allenarsi un po' ogni tanto. Il senso del sabato è questo. Se no siamo dannati al lavoro eterno, che è l'inferno. Se la nostra felicità sta nelle cose che facciamo, invece no. La felicità è proprio il senso del nascere, come grazia, come dono, e il gioire di esistere. Poi, chiaro, si farà qualcosa. Ma fai qualcosa di positivo se c'è questo presupposto, se no non farei altro che far consistere la felicità nei tuoi idoli, quindi nel distruggere la vita tua e altrui. Poi circa l'Eucaristia dell'incendio, io ero contento perché essendo bruciato tutte le cose non ero più tenuto a finirle. E mi sentivo libero.
Erano bruciati...
Ma questo era per puro egoismo.
No, erano bruciati tutti i libri, però non ti era bruciato quello che era tutta la stesura già oramai pronta di Giovanni.
Però si può dire una cosa, era nel PC che era sul tavolo, e io non sapevo che non c'era neanche lui, e mi dice il tuo computer c'era qui, no, lui è impallidito, e ho detto vabbè, perché non mi aveva detto che era bruciata la casa, ho detto vabbè, poi mi ha detto è bruciato, vabbè sarà bruciato, e invece purtroppo aveva uno e non me l'ha restituito dopo 3 mesi, quindi c'era dentro il lavoro di Giovanni.
3 mesi prima si era celebrato l'Eucaristia col matrimonio di questi due soggetti.
Sì, bene.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e